Nelle scorse puntate abbiamo parlato di come il coronavirus abbia ridisegnato i confini europei, imposto cambiamenti repentini nella scuola e nel modo con cui ci spostiamo in città. Ma ora che il peggio sembra alle spalle, in molti sperano che inneschi trasformazioni ancora più vaste. Perché non approfittare di un momento in cui tutto viene messo sul tavolo per accelerare la transizione verso un'economia più sostenibile? In altre parole, il coronavirus può salvarci dal riscaldamento globale? Sono Luca Misculin e questo è Conrad, il podcast del Post che si occupa di cose europee. La prima cosa che qualcuno può pensare è che la pandemia abbia avuto un impatto enorme sulle emissioni inquinanti di quest'anno e che quindi abbia già iniziato a dare il suo contributo. A marzo e ad aprile il traffico aereo è crollato, per strada circolavano solo pochi camion e ambulanze e gli uffici delle grandi città occidentali non hanno dovuto essere riscaldati o raffreddati. In realtà la situazione è talmente grave che le emissioni risparmiate negli scorsi mesi saranno quasi ininfluenti. Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change prevede che nel 2020 le emissioni globali saranno solo fra il 4 e il 7% inferiori rispetto a quelle prodotte nel 2019. Tenendo conto che l'ONU stima che per scongiurare i peggiori effetti del cambiamento climatico, le emissioni inquinanti dovrebbero diminuire di ogni anno e per decenni almeno del 7,6%, capite bene che la portata delle misure da prendere rimane enorme. In altre parole, nemmeno una sospensione quasi totale delle attività umane in Occidente per 2 mesi sarebbe sufficiente per salvare il pianeta. Nemmeno, e chiaramente ragioniamo per assurdo, se lo facessimo ogni anno. Sempre più persone se ne stanno rendendo conto e qualcosa si stava muovendo anche prima della pandemia. Un po' in tutti i paesi europei, soprattutto nel nord, gli elettori premiano i partiti verdi e chiedono misure molto più ambiziose per contrastare il cambiamento climatico.
And Nick, I guess the big story of the night for Germany is the success of the Green Party.
I'd say that's fair. They are the number 2 party in Germany, and for decades it's been either the Social Democratic Party or Angela Merkel's Christian Democratic Union. The theme that really kept recurring throughout this European election campaign was really the environment and global warming.
A febbraio la Commissione europea aveva cercato di intercettare questo sentimento proponendo il Green Deal europeo, cioè una serie di misure per rendere più sostenibile e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lo aveva messo in cima alle sue priorità e paragonato la sua rilevanza per il progetto di integrazione europea a quello che significò lo sbarco dell'uomo sulla Luna per gli Stati Uniti.
The European Green Deal is on one hand our vision for a climate neutral continent in 2050. And it's on the other hand a very dedicated roadmap to this goal. It's kind of 50 actions for 2050. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Il piano prevedeva una serie di misure di diversa natura, fra cui soprattutto nuove leggi e investimenti pubblici, che nelle idee della Commissione doveva essere realizzato nei prossimi 30 anni. Alla base di tutto c'è la cosiddetta legge sul clima, la proposta della Commissione per inserire nei trattati europei la promessa di azzerare le emissioni nette in tutta l'Unione entro il 2050, cosa che renderà l'obiettivo vincolante oltre a fissare specifici obiettivi intermedi. Il più importante sarà quello che l'Unione Europea si porrà entro il 2030 e che insomma dimostrerà quanto vuole fare sul serio. Al momento si pensa che la Commissione voglia proporre una riduzione del 55%, dovrebbe ufficializzarlo a settembre, mentre secondo alcuni calcoli dell'Ufficio Europeo di Legambiente, per fare la differenza servirebbe arrivare almeno al 65%. La seconda misura più importante sono i serbatoi di fondi europei che serviranno a riconvertire le aziende, a convincere le persone a cambiare le proprie abitudini e indennizzare i paesi che pagheranno il prezzo più alto in termini economici e sociali, perché ancora molto legati al consumo di energia fossile. Cinque mesi fa la Commissione propose di mobilitare in tutto circa 1.000 miliardi di euro per finanziare il Green Deal fino al 2030, con un misto fra risorse pubbliche e private. Poi è successo quello che è successo.
Just as the coronavirus outbreak appears to be stabilizing in China, each day's news cycle brings stories of new nations and new types of patients.
Estese a tutta Italia le misure restrittive per l'emergenza coronavirus, spostamenti solo per comprovate esigenze, divieto di assembramento, sospese tutte le manifestazioni sportive.
I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Many more families are going to lose loved ones before their time. But as we've said over the last few weeks, we have a clear plan that we are now working through.
Per un paio di mesi i governi europei hanno dovuto concentrarsi sulla limitazione del contagio e la transizione verso un'economia più sostenibile è passata un po' in secondo piano. Successivamente alcuni governi hanno cercato di cogliere l'opportunità applicando vincoli precisi agli stimoli economici per sostenere la ripresa. In Germania, per esempio, il governo Merkel ha stanziato 2 miliardi di euro per raddoppiare ed estendere fino al 2021 i sussidi per acquistare un'auto elettrica o ibrida. In questo modo ha cercato di prendere due piccioni con una fava, incoraggiare gli acquisti in un settore in difficoltà come quello delle auto, indirizzandoli però verso una categoria precisa di prodotti. Ma non tutti i paesi hanno a disposizione la visione e le risorse per muoversi come la Germania. E infatti la maggior parte di loro aspetta ancora di capire cosa ne sarà del Green Deal europeo, che rimane lo strumento più importante per avviare una transizione in tutto il continente. Dalla Commissione ci fanno sapere che sul Green Deal faranno le barricate se necessario, ma nei prossimi mesi la partita sarà soprattutto nelle mani del Parlamento europeo. Il Trattato di Lisbona, approvato nel 2007, ha esteso i poteri del Parlamento mettendogli nelle mani quella che, secondo alcuni, è la competenza più rilevante che possiede, cioè la gestione del bilancio pluriennale dell'Unione Europea insieme al Consiglio dell'Unione, l'organo dove sono rappresentati i governi nazionali. Il bilancio viene negoziato fra i Paesi membri ogni 7 anni e fornisce le linee guida per spendere i soldi che ciascuno Stato si impegna a versare all'Unione. Ogni anno si fanno dei piccoli aggiustamenti, ma la forma iniziale raramente viene plasmata in corso d'opera. I negoziati per il bilancio 2021-2027 erano iniziati nel 2019, ma si sono sostanzialmente interrotti, dopo che i governi avevano capito di avere idee molto distanti su un eventuale compromesso. Il modo più semplice per finanziare il Green Deal sarà proprio quello di incastonarlo fra il bilancio pluriennale 2021-2027 e il Fondo per la Ripresa, chiamato dalla Commissione Next Generation EU, cioè il principale strumento per stimolare la ripresa economica dopo la pandemia. Al momento le bozze su cui si sta lavorando prevedono circa 1.100 miliardi di euro per il bilancio e 750 miliardi per il Fondo per la Ripresa. In tutto fanno circa 1.850 miliardi. Prima della pandemia, la Commissione aveva proposto di riservare un quarto delle risorse totali al bilancio per iniziative sul clima. Tenendo conto di entrambi i serbatoi, vengono fuori circa 462 miliardi in 7 anni, cioè 66 miliardi di euro all'anno. Molti di questi saranno utilizzati per attrarre fondi privati, e avranno cioè un effetto leva che potrebbe far lievitare la cifra finale delle iniziative promosse. Gli ambientalisti ritengono che la proposta della Commissione sia una buona base da cui partire, ma confidano che dopo l'estate, quando inizieranno le trattative fra Consiglio, Commissione e Parlamento sul bilancio e sul fondo, il Parlamento possa negoziare al rialzo il compromesso finale. Da anni, infatti, è l'istituzione che spinge per ottenere misure sempre più ambiziose riguardo la sostenibilità ambientale. Ma su quali punti potrebbe insistere il Parlamento? Da Lega Ambiente ci raccontano che gli europarlamentari potrebbero insistere sull'aumento della quota riservata agli investimenti sul clima, che la Commissione ha fissato al 25%, oppure introdurre paletti più stringenti per obbligare i paesi a usare i fondi per iniziative davvero sostenibili, o ancora concentrarsi sui vincoli per il resto del bilancio e assicurarsi che non promuovano il consumo di energie fossili. C'è una terza partita che si giocherà in contemporanea a quelle sul budget pluriennale e sul fondo per la ripresa. Quella sulla legge per il clima, la misura che, come ricordavamo prima, inserirà nei trattati europei l'obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2050, oltre a definire gli obiettivi intermedi per il 2030. I tre negoziati si incroceranno, per forza. I paesi noti come Frugal Four, cioè Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, sembrano disponibili ad aumentare il taglio delle emissioni entro il 2030. Per ora si parla di un taglio del 55%, mentre gli ambientalisti chiedono 10 punti in più. Ma vogliono scucire meno soldi possibili per il bilancio pluriennale e il fondo per la ripresa. Paesi come Italia e Spagna vorrebbero più soldi, ma sembrano più timorosi sul versante degli obiettivi. Per non parlare dei paesi dell'est, molti dei quali dipendono ancora dalle energie fossili e potrebbero chiedere una quantità esorbitante di soldi anche solo per raggiungere gli obiettivi attuali. Aggiungete un'altra serie di fattori, le enormi pressioni a cui verranno sottoposti i parlamentari europei da parte dei governi nazionali, la volontà di Angela Merkel di trovare un compromesso su tutto e cementare la sua eredità politica e l'agitazione dell'opinione pubblica che potrebbe riaccendersi in caso di nuovi picchi dell'epidemia. Insomma, negli ultimi tre mesi dell'anno bisognerà trovare un delicato gioco di incastri e compromessi per cercare di accontentare tutti. Sempre che il 17 luglio i leader europei trovino una base di accordo sul fondo per la ripresa, cosa che consentirebbe di iniziare tutti i negoziati entro settembre e guadagnare un po' di tempo. In tutti questi ragionamenti abbiamo dato per scontata una cosa, e cioè che gli europei continueranno a chiedere misure più sostenibili ai propri governi e alle istituzioni europee. Ma succederà davvero? Oppure saremo distratti da altre priorità? Ne abbiamo parlato con una ex parlamentare europea che di battaglie ambientaliste ne ha combattute più di una, Elly Schlein. A Schlein abbiamo chiesto se le istanze ecologiste non rischiano di passare in secondo piano durante una pandemia e i suoi postumi.
Penso che succederà il contrario, anzi, credo che i temi che hanno sollevato già nelle partecipatissime mobilitazioni di questo ultimo anno siano oggi urgenti per la ricostruzione che ci aspetta dopo la drammatica crisi conseguenza dell'emergenza coronavirus, che peraltro è stata una crisi simmetrica dal punto di vista che ha colpito tutti i paesi europei. E cosa ne emerge? Ne emerge la necessità di una ricostruzione che metta al centro la qualità della vita delle persone e del pianeta come due temi inscindibili. Ecco, credo che questa sensibilità si stia facendo sempre più largo piuttosto che il contrario, quindi quelle saranno voci che secondo me continueranno a dare un contributo e a farsi sentire in modo forte nel dibattito. Ecco, io penso che abbiano avuto un ruolo straordinario nel portare alto nel dibattito europeo e dei diversi paesi membri questi temi, e anche più di quanto noi a livello politico fossimo riusciti a fare dentro le istituzioni. Fa un po' impressione questo, nel senso che eravamo in pochi nella scorsa legislatura europea a parlare di un Green Deal, di un nuovo Green Deal che potesse accompagnare una ripresa inclusiva e sostenibile delle economie e delle società europee. Vedere che oggi è un programma, un piano della Commissione europea, vedere che entra nei programmi di alcuni governi nazionali è molto significativo, e credo che a questo risultato abbiano contribuito in maniera assolutamente importante, perché quelle mobilitazioni non si esauriscono nelle piazze, nella condivisione spesso tra giovanissimi, ma rientrano nelle case insieme a loro, cambiano i comportamenti, sensibilizzano genitori, fratelli, sorelle, nonni.
E data la doppia veste da ex parlamentare europea e attuale vicepresidente dell'Emilia-Romagna, le abbiamo chiesto una valutazione sul Green Deal europeo e il ruolo che avranno le regioni nella sua applicazione.
Ma anzitutto il ruolo delle regioni sarà, secondo me, fondamentale, deve esserlo già nella costruzione di queste linee, no? Venire dall'alto, bisogna copartecipare alla loro scrittura di queste strategie. Lo stiamo già facendo in Regione Emilia-Romagna, ad esempio, partecipando in fase ascendente alla discussione sulla nuova legge europea sul clima. Ma guardiamo questi passi di una nuova Europa, perché avendo fatto un'esperienza a Bruxelles sono rimasta positivamente colpita da come la Commissione europea non abbia rinunciato, anche dopo l'impatto enorme dell'emergenza coronavirus, a orientare i nuovi strumenti e straordinarie risorse che sono in arrivo al futuro, cioè alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al tema della dimensione sociale e globale dell'Unione Europea. Questo non è banale. Io ho visto succedere cose in queste settimane che negli ultimi 5 anni non erano possibili perché soffocate sotto dogmi stratificati nel tempo. Si è sospesa davanti all'urgenza il patto di stabilità, si è aperto il dibattito sulle risorse proprie dell'Unione, si è messo in campo non solo un bilancio europeo finalmente rafforzato, ma anche questo recovery fund che ha al suo interno i 560 miliardi destinati proprio ad accompagnare le grandi trasformazioni della società, quella ecologica, quella digitale. Abbiamo anche il Just Transition Fund con altri 40 miliardi per accompagnare questa transizione ecologica facendo quello che chiedeva Alex Langer, cioè la conversione ecologica, diceva, avverrà quando apparirà socialmente desiderabile. Che cosa vuol dire? Che naturalmente guai a spalmare su tutta la società quelli che saranno i costi necessari per questa transizione. Bisognerà fare in modo che progressivamente chi ha di più contribuisca di più, ma anche che chi inquina di più contribuisca naturalmente di più. Quindi alle regioni quale ruolo spetta? Noi abbiamo deciso di scrivere un nuovo patto per il lavoro e per il clima, per uscire dalle false contrapposizioni di questi anni e quindi puntando all'azzeramento delle emissioni entro il 2050 e a passare alle energie rinnovabili al 100% entro il 2035. Come farlo? Lo dobbiamo definire insieme a tutte le parti sociali e quindi le istituzioni a partire dai comuni, ma anche naturalmente il mondo dell'università e della ricerca, il mondo produttivo, il mondo sindacale e queste voci che si muovono nell'associazionismo e nelle mobilitazioni sociali. Ecco, soltanto così potremo essere certi che quegli obiettivi non rimangano sulla carta e che si declinino anche con l'impegno delle regioni, con risorse che arrivano dall'Unione Europea, che arriveranno dal governo e in cui farà la sua parte anche la regione, per trasformarsi in opportunità concrete non solo di rilancio di un'occupazione di qualità, ma che contribuiscano anche a salvare il pianeta, come ci stanno chiedendo queste spinte dei giovanissimi. Dico, abbiamo messo in campo un piano di riforestazione in questa regione per 4,5 milioni di nuovi alberi, abbiamo in testa di investire sull'economia circolare, fare un grande piano contro il dissesto idrogeologico che appunto realizza nella cura del territorio nuovo lavoro di qualità, ma fa anche prevenzione rispetto agli eventi climatici estremi, perché costa anche meno, no, che reagire rispetto all'emergenza. Quindi tanto è il lavoro che dovremo fare. Abbiamo già cominciato a rendere progressivamente gratuito il trasporto pubblico locale per i giovani, quest'anno fino ai 14 anni, vorremmo arrivare fino ai 25, quindi tante sono le cose che le regioni possono e debbono fare, naturalmente cogliendo l'opportunità di questa svolta europea a cui speriamo non vengano meno i governi, che sono ancora purtroppo alcuni ostaggio dei loro egoismi nazionali. Ma questa crisi così simmetrica del coronavirus credo e spero che sia l'occasione di sfidarli a viso aperto e di muoversi finalmente nella direzione che serve, quella della lotta alle diseguaglianze, della transizione ecologica e anche dei diritti, della parità di genere.
Green Deal, negoziati fra governi nazionali, ambiziosità delle istituzioni. Parleremo di tutte queste cose anche nell'ultima puntata di questa stagione, in cui proveremo a capire cosa aspettarci dai prossimi mesi. Ci sentiamo la prossima settimana.